Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Allora, prima di dare via la trasmissione, qua ci sono due comunicati, uno un po' estemporaneo, che dice che a Treviso, zona Casale, ci sono i vigili nascosti con autovelo per cavalcavia verso autostrada. Vabbè, abbastanza irrilevante questo. E un altro. C'è un comunicato della Micalilli che dice lunedì 19 maggio 2003 alle ore 21 dai microfoni di RG5, di Radio Gamma 5, musica dal vivo, pop, funky, rock, trasmissione condotta da Lilli con Franco, Massimo, Sonia e Gigisa. Suoneranno e parleranno con gli ascoltatori. Ciao a tutti, Lilli. Allora, sapete che il lunedì 19 maggio alle ore 21 dai microfoni di Radio Gamma 5 ci sarà la musica dal vivo, pop, rock, trasmissione condotta da Lilli con Franco, Massimo, Sonia e Gigizza. Suoneranno e parleranno con gli ascoltatori. Ciao a tutti, Lilli. Questo comunicato lo lasciamo qua, così qualcuno magari lo manderà. Bene, cominciamo un po' con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. In queste trasmissioni, scusate, una. Ma ero in difficoltà. Allora, in questi giorni, in queste trasmissioni di Magia, Stregoneria e Paganesimo, abbiamo un po' trascurato quelle che sono le divinità del paganesimo. E allora, un po' per rimediare a questa trascuratezza, in questa trasmissione vi parlerò praticamente di alcune divinità pagane. In pratica faccio tutta la trasmissione su alcuni commenti agli inni orfici. Sapete che abbiamo commentato tutti gli inni orfici e li stiamo leggendo un po' alla volta qua a Radio Gamma 5. Naturalmente su internet li trovate tutti perché sono tutti presenti. Nel commento agli inni orfici, vado a ricordare per chi se lo fosse dimenticato, non solo commentando la singola divinità, manifestiamo i principi propri del paganesimo politeista e della stregoneria. Ma nello stesso tempo censuriamo, cioè indichiamo come il male nei principi che sono invece propri del cattolicesimo, del cristianesimo in generale e tratti dai loro libri sacri. Pertanto, quando vi leggo le divinità degli inni orfici, faccio una doppia operazione. Da una parte vi indico alcuni aspetti delle divinità pagane attraverso i quali voi potete affrontare la vita, potete affrontare la visione del mondo e contemporaneamente faccio l'altra operazione, cioè indico alcune posizioni che sono dei monoteisti e che rappresentano il male. Ebbene, gli inni orfici che farò stasera. Cominceranno da demone, daimos, demone. Chissà quale visione avranno di demone i cristiani, ma a noi non ci interessa la visione dei cristiani, ci interessa l'essenza del paganesimo, ciò che è daimos, demone per i pagani. E allora leggiamoci un po' l'inno a demone, dagli inni orfici con profumo di incenso. Vi ricordo che gli inni orfici ogni volta che invocano una divinità usano un profumo, cioè usano bruciare un odore. E il bruciare l'odore lo abbiamo ripreso anche noi durante la Devotio. La Devotio che facciamo sull'altipiano di Asiago nel mese di agosto va a bruciare degli odori. Infatti ogni partecipante alla Devotio si porta sull'altipiano, si porta al rito un mazzetto di erbe aromatiche che piace a lui. Può essere un mazzetto piccolo oppure anche un mazzettone come alcuni hanno fatto, o pacchi interi di erbe aromatiche. Naturalmente questo dipende dalla capacità della persona di portarselo fin su, perché per arrivare a fare la Devotio c'è un percorso che ci porta alla Devotio. Ebbene, la stessa cosa era all'interno degli inni orfici, cioè c'erano dei profumi e degli odori che rappresentavano l'essenza della divinità che si andava ad evocare. Allora, proviamo un po': profumo di demone, incenso. Invoco il demone più grande che fa tremare, mite Zeus, generatore di tutte le cose, che dà vita ai mortali, grande Zeus, sempre in movimento, che non lascia impuniti il re di tutto, dispensatore di ricchezza, quando dovizioso entra nelle case e che al contrario raggela la vita dei mortali dalle molte pene. In te infatti sono le chiavi del dolore e della gioia, e dunque beato santo, cacciando i dolori che causano molti lamenti, quanti mandano la distruzione della vita per tutta la terra, concedi un glorioso buon fine di vita. E qual è la fregatura per una persona che sta leggendo? È quella di essersi dimenticati gli occhiali in sala radio, sala dibattiti, dove saremo il dibattito del 17 maggio. Comunque, leggerò senza occhiali, abbiate un po' di pazienza. Allora, penso che quest'inno abbia lasciato perplesso più di qualcuno. Chi perde la memoria è condannato a dover ricordare, passando per una via di dolore e sofferenze, demoni positivi o benigni e demoni negativi o maligni. È una delle classiche denominazioni dei cristiani. I cristiani interpretano in base alla propria cultura. La loro cultura è una cultura di morte, che presenta una verità e in base a questa considerano il mondo buono o cattivo. Ma il demone invocato nell'inno non ha nulla a che vedere con la tradizione cristiana, è piuttosto la tradizione cristiana che si costruisce e si articola al fine di distruggere l'antico sentire e percepire delle religioni antiche. Ciò che dobbiamo ricordare è se è nato prima l'uovo o la gallina. Siamo talmente abituati che le galline facciano l'uovo che ci siamo dimenticati che l'uovo è la costruzione di una cellula e che fu una cellula, sia pur diversa, che emerse dal brodo primordiale per dare origine alla gallina. A Socrate, che parla del daimon, il cristianesimo era estraneo. Si è talmente abituati a pensare alle storie d'orrore e morte con cui i cristiani mascherano il loro orrore che si tende a perdere di vista il senso antico e l'intento per cui quell'orrore è stato costruito. Distruggere Daimon, distruggere il Dio che gli esseri, e l'essere umano nel nostro caso, costruisce dentro se stesso, attraverso la propria pratica di vita, attraverso l'accumulo del suo sapere, della sua conoscenza, dell'abilità delle proprie mani e del proprio vivere per sfida. In altre parole, prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita. Ciò che l'essere umano, nel nostro caso, costruisce nel corso della propria vita è proprio il daimon. Sta solo a lui costruirlo o non costruirlo. Le condizioni oggettive possono favorire quella costruzione o annientarla, ma se costruirlo o non costruirlo è una scelta soggettiva. Una scelta che viene fatta da ogni essere, figlio dell'essere natura, figlio di Era, e che solo l'essere umano viene impedito attraverso l'imposizione della sottomissione ad opera delle religioni rivelate e del cattolicesimo, nel nostro caso in Italia. Ogni essere che germina nell'essere natura è spinto dagli dèi primordiali del suo venir in essere affinché si espanga, cresca, impari, si dilati e determini se stesso nell'oggettività in cui è germinato. Queste forze agiscono affinché l'essere umano costruisca se stesso come un Dio, pronto per bussare alle porte dell'Olimpo. Ciò che l'essere umano costruisce è il suo daimon. Daimon rimane a significare quella concentrazione di energia vitale, consapevole di se stessa, capace di superare la morte del corpo fisico e di proiettarsi nell'infinito dei mutamenti. Per esteso, daimon è la qualità dell'infinito dei mutamenti, che si manifesta in ogni ente esistente, capace di superare lo stadio di trasformazione in cui quest'ente esiste in questo momento. Esiste pertanto un daimon dell'essere terra, un daimon dell'essere sole, un daimon di ogni vivente nell'essere natura. Daimon sono gli dèi e le loro lotte attraverso le quali costruirsi e superare lo stadio di trasformazione in cui esistere si manifesta ed agisce in questo momento. Daimon rappresenta la summa del potere di essere dell'individuo. L'individuo ha costruito nel corso della sua esistenza. Questa visione della trasformazione religiosa dell'ente è propria di tutto il mondo antico. Nell'antica Roma, al di là di quanto e di come gli studiosi hanno storpiato il significato, c'è la nozione di numen, e quando questo si trasferisce nell'essere umano, si ha la nozione del Dio che cresce dentro di lui, definito col nome di genio o di Junio, costruire la Giunone dentro se stessi, per quanto riguarda l'essere umano femminile. La confusione viene ingenerata intanto dalla confusione culturale del lettore, dalla sua dipendenza dai concetti a prioristici imposti, ma anche dal fatto che daimon sono gli dèi. Daimon è quanto gli esseri della natura costruiscono. Daimons sono gli esseri stessi nel momento che esercitano la loro volontà. Ciao! La loro volontà per costruire se stessi. Nell'ultimo caso non è detto che il daimon sia forte sufficientemente per essere partorito alla morte del corpo fisico, ma l'ente che lo esprime, esprime volontà, determinazione, progetto, scopo nel mondo in cui vive. Pertanto è artefice della propria vita, del proprio progetto d'esistenza. Essendo artefice del proprio progetto d'esistenza, manifesta Ares. Si relaziona col mondo attraverso contesa furente o amicizia. Pertanto può favorire o fermare altri cammini di enti che a loro volta tentano di costruire il daimon che cresce dentro di loro e che agiscono all'interno del mondo di Era, l'essere natura. Daimon è dunque la forza propositiva della vita. Daimon è la vita stessa, la sua ragione d'esistenza. Non si può imputare nessuna qualità di buono o di cattivo al daimon, perché daimon agisce per se stesso. La sua propositività e la sua positività nell'esprimersi, anche nei sistemi sociali umani, è data proprio dal fatto che agisce per se stesso senza una verità oggettiva a cui riferirsi. Lo scopo del daimon è quello di crescere, quello di alimentare il suo sapere, la sua conoscenza, la sua sensibilità. Per farlo fa alleanze e contese furenti, ma le alleanze e le contese furenti non sono fine a se stesse, ma sono finalizzate ad espandere se stesso. L'amicizia e la contesa furente avviene fin tanto che gli scopi e gli obiettivi sono raggiunti, non sono fine a se stessi. Pertanto l'amicizia e la contesa furente del daimon agiscono sotto il cappello di giustizia, giustizia che teme universale ha calato nei figli di Era, l'essere natura sotto forma di dicche, attraverso Zeus, padre degli esseri, che germinando come mortali sono diventati dei, presentandosi alle porte dell'Olimpo. Hanno saputo vivere costruendo il proprio daimon. Il punto centrale della questione è che gli esseri umani che vivono costruendo il proprio daimon che cresce dentro di loro, io uso normalmente la dicitura costruire il proprio corpo luminoso, non possono essere messi in ginocchio, non possono essere pecore del gregge, non possono essere trasformati in bestiame da comprare e vendere, non possono essere oggetti di possesso né consumatori di eroina. Questo lo sapevano bene i cristiani, che hanno costruito l'intera struttura dei loro Vangeli finalizzandola a distruggere la capacità dell'essere umano di farsi Dio e di bussare le porte dell'Olimpo. Il daimon è visto dai cristiani come portatore di sofferenze, mentre la sottomissione viene vista come portatrice di pace, quella pace che tanto piace ai cristiani, la pace del campo di sterminio. In realtà, per costruire il daimon è necessario essere propositivi nella propria esistenza, è necessario praticare la caccia d'agguato, è necessario essere responsabili, è necessario imparare, conoscere, modificarsi continuamente. Non esiste apparentemente una meta. La meta è quella dell'assoluto, la morte del corpo fisico, la pace che vendono i cristiani è l'annientamento della conoscenza, l'annientamento delle passioni. l'annientamento del piacere, l'annientamento della ricerca, l'annientamento della responsabilità soggettiva nei confronti del mondo, l'annientamento della vita stessa. Quando tutto è annientato, si giunge al nirvana, l'annientamento della propria esistenza, la costruzione dell'inutilità della propria vita, il fallimento della possibilità che avevamo di costruire noi stessi come dei. Si è accettato di essere pecore del gregge, si è accettato di pascolare finché il padrone ci cucinò per trasformarci in arrosto per la sua tavola. Il problema è che siamo diventati arrosto nel momento stesso in cui abbiamo accettato di essere parte del gregge. Qual è lo scopo della guerra al daimos dei cattolici? Ottenere persone da stuprare. La loro pratica di pedofilia, oggi come oggi, è funzionale alla distruzione dell'individuo che tenta di costruire se stesso. Viene menomato l'individuo nella psiche affinché sia impotente davanti alla vita. Qual è il risultato che i cattolici vogliono ottenere? Lo leggiamo da Imitazione di Cristo, forse di Genserico del XII secolo. Primo, Cristo. Dice, figlio, fammi fare di te ciò che voglio. Io so quello che va bene per te. Tu hai pensieri umani e i tuoi sentimenti sono guidati da affetti umani. Discepolo, Signore, ciò che dici è vero. La cura che tu hai nei miei riguardi è più grande di ogni premura che io possa avere per me. Davvero, chi non abbandona a te le proprie preoccupazioni va allo sbando. Oppure, sempre dallo stesso testo. Cristo, per avere tutto figlio bisogna che tu dia tutto e che nulla appartenga più a te stesso. Sappi che l'amore per te stesso ti danneggia più di ogni altra cosa al mondo. Ogni cosa è sviluppata a te, più o meno tenacemente, in base all'amore e all'affetto che le porti. Se il tuo amore sarà puro, semplice e conforme al volere di Dio, non sarai schiavo delle cose. Non desiderare ciò che non ti è lecito raggiungere, non voler acquisire ciò che può esserti di ostacolo togliendoti la libertà interiore. È incredibile che tu non affidi a me completamente te stesso con ciò che puoi desiderare ed avere. Distruggere l'essere umano per impedire di diventare un Dio. Solo gli esseri umani, solo negli esseri umani, l'orrore della sottomissione dei cristiani, dei musulmani e degli ebrei poté agire per distruggere il Dio che cresce dentro di loro e trasformarsi in bestiame da macello. E per soddisfare il Dio padrone, qualcuno si fa macellaio. Onoriamo il Dio. Il Daimos, che cresce in ognuno di noi, affinché ancora una volta non dimentichiamo e dobbiamo rivivere 1700 anni di orrore per poter ricordare ancora una volta. E allora anche noi con gli orfici diciamo: invoco il demone più grande che fa tremare, mite Zeus, generatore di tutte le cose, che dà vita ai mortali, grande Zeus, sempre in movimento e che non lascia impuniti re di tutto, dispensatore di ricchezza quando dovizioso entra nella casa e che al contrario raggela la vita dei mortali dalle molte pene. In te, infatti, sono le chiavi del dolore e della gioia. E dunque, beato, santo, cacciando i dolori che ha causato molti lamenti, quanti mandano la distruzione della vita per tutta la terra, concedi un glorioso buon fine di vita. Ebbene, ritornando un po' a noi, riparlando un po' a braccio, diciamo che Daimos è la capacità dell'essere umano di costruire il Dio che cresce dentro. Questo è il senso di Daimon che ne davano i greci. Chiaramente dopo arrivano i cristiani, parlano del loro demonio, e trasformano quello che è il senso divino delle cose. Infatti, per i cristiani abbiamo tre cosiddetti esseri negativi. Usano tre termini, almeno diavolo, Satana e demonio. Daimon abbiamo visto che è il Dio che cresce dentro l'essere umano, cioè la forza dell'essere umano davanti alla quale il Dio dei cristiani ha paura, trema, fugge, è un miserabile vigliacco. Satana significa avversario e il Gesù dei cristiani odia ogni avversario che lui può avere. E il terzo è il diavolo, è il divisore, cioè colui che divide le cose. Ebbene, nei Vangeli troverete che il Gesù di Nazareth viene indicato come il divisore. cioè colui che divide le cose. Infatti a un certo punto dice: non sono venuto per portare la pace, ma sono venuto per portare la guerra fra mogli e figli, mariti, eccetera. Sto citando a memoria un passo di Matteo. Ebbene, il vero diavolo in realtà è proprio il Gesù di Nazareth, ed è il Gesù di Nazareth che agisce come i cristiani pensano che debba agire un demonio, ma demonio è Daimos, è il Dio che cresce dentro ogni essere, e il Dio che cresce dentro ogni essere cresce soltanto per se stesso, ed è il corpo luminoso che cresce. Bene, detto questo, passiamo a un'altra immagine religiosa. E passiamo all'Eucotea. L'Eucotea, una divinità semi-misteriosa, ma noi la trasformeremo in una divinità molto, molto più normale e molto più quotidiana. I neofici, profumo di Leucotea, aromi, invoco Leucotea, figlia di Cadmo, demone Augusto, molto potente, nutrice di Dioniso, della bella corona, ascolta Dea, custode del mare profondo, che ti allieti dei flutti, somma salvatrice dei mortali, in te infatti è lo slancio instabile delle navi, che corno il pelago, sola risolvi nel mare la sorte pietosa dei mortali, sui quali slanciandoti giungi, amica salvatrice, madea padrona, essendo soccorritrice vieni sulle navi, dai bei banchi salvatrice con volontà propizia, portando agli iniziati sul mare un vento favorevole alla corsa delle navi. Vi ricordo sempre che questi neofici sono tratti dall'edizione di Lorenzo Valla e la traduzione di Gabriella Ricciardelli. Veniamo al commento. Il mare, al di fuori della ragione, è tempesta, che si affronta attraverso l'intuizione e il saper maneggiare il timone di intento. I naviganti sprovveduti impongono la ragione laddove la ragione non ha descrizione né elementi con cui imporsi. Gli sprovveduti costruiscono la loro follia, anziché vivere il mondo che li circonda, proiettando sul mondo la loro immaginazione, il loro desiderio e le loro aspettative. Allora, anziché vivere il mondo che li circonda, proiettano sul mondo la loro immaginazione, il loro desiderio e le loro aspettative. Così la tempesta della vita li avvolge ed essi vagano in balia dei flutti, alimentando dentro di loro l'incertezza e l'angoscia che li rende impotenti davanti alla vita. Si sentono sbattuti dai frutti del pelago della vita, così pensano al desiderio o ad una provvidenza nelle mani di un qualche salvatore. Leucotea è un guerriero che si è fatto un dio. Cosa fece di tanto prodigioso Leucotea per trasformarsi in un dio? Seppe vivere guardando il tempo che veniva incontro. Lei seppe fornire a Dioniso gli strumenti per affrontare il suo futuro. Lei seppe armare il presente affinché questo non fosse in balia dei flutti. Lei ha attrezzato il presente risolvendo nel mare la sorte pietosa dei mortali. Gli studiosi, leggendo quest'inno, dopo quello dedicato a Demone, non ne capiscono il senso della collocazione. Se noi consideriamo che Daimon è l'essere che si trasforma in un dio, e Leucotea, colei che aiuta i mortali a trasformarsi in dei, soccorrendo nelle tempeste che attraversano il mare della vita, allora la collocazione è corretta. Se canto un inno al soggetto che si trasforma in un dio, canto un inno anche a chi consente al soggetto di trasformarsi un dio. Dio è se stesso. Leucotea viene elevata a divinità, ma lei ha agito da Dio. Lei ha agito nel presente per costruire il futuro. Il futuro è il daimon che cresce dentro ogni essere, riconoscendo il daimon in ogni oggetto dell'oggettività. Leucotea viene elevata a divinità per la presenza del daimon che ne ha articolato le relazioni. Se non vi piace la dicitura, diciamo che il futuro è genio che cresce in ogni essere, che riconoscendo il genio di ogni oggetto nell'oggettività attraverso la presenza di genio che ne articola le relazioni. Sono un guerriero, riconosce lo sviluppo della sua forza e del suo potere mettendosi al servizio dell'oggettività in cui vive. Gli altri sono saccheggiatori, gli altri si appropriano e nell'appropriarsi distruggono il presente. Scriveva qualche centinaio d'anni prima Lao Tse in Cin: il cielo dura eterno, la terra eterna dura. Che il cielo duri sempre, che la terra permanga, la causa è che per se stessi essi vivono. Per questo sono eterni e duraturi. Per questo l'uomo saggio pospone se stesso, onde se stesso avanza, esclude se stesso, onde se stesso conserva. Non è perché egli non cerca il suo vantaggio, è perciò che compie il suo vantaggio. Dalla regola celeste di Lao Tse, edizione Sansoni. Mettersi al servizio del presente non significa essere servi del presente, significa soggettivare le tensioni, gli stessi bisogni e camminare assieme al presente per costruire il futuro. Mettersi al servizio viene fatto quando si vive delle stesse passioni, degli stessi intenti, delle stesse tensioni. Non si è servi di qualcuno, ma si vive le stesse passioni, gli stessi intenti. Si vive le stesse passioni arricchendo il mondo in cui si vive. Questo è il significato di posporre se stessi onde se stesso avanzare. Lo stesso significato lo abbiamo anche nella differenza fra il concetto di gerarchia nel paganesimo politeista e quello cristiano. Mentre nel paganesimo politeista si occupa un ruolo in quanto si è al servizio dell'insieme cui quel ruolo è riferito, nel cristianesimo è l'insieme che deve essere asservito a quello ruolo. Nel paganesimo politeista il ruolo è in funzione dell'insieme, nel cristianesimo l'insieme è in funzione del ruolo. Possiamo dire che nella visione pagana politeista gli dèi sono al servizio degli esseri umani, che percorrono un sentiero per diventare essi stessi degli dèi. Per questo motivo gli dèi pospongono se stessi, onde se stessi avanzare, si costruiscono se stessi. Si costruiscono se stessi nell'eternità dei mutamenti. Nel cristianesimo gli esseri umani sono bestiame al servizio del loro Dio, che immobile li usa per i suoi capricci, un essere inutile che chiede deferenza e sottomissione attraverso minaccia e terrore. Leggiamo quanto è scritto nel libro degli ebrei e dei cristiani, la Bibbia, dal Levitico: promesse a chi osserva la legge. Non vi fate idoli, non vi erigete simulacri o cippi, non collocate nel vostro paese pietre con figure scolpite per adorarle. Io sono il Signore vostro Dio. Osserverete i miei sabati e rispetterete il mio santuario. Io sono il Signore. Se camminerete secondo le mie leggi, osserverete i miei comandamenti, li metterete in pratica, io vi darò le piogge a tempo debito. La terra produrrà le sue messi e gli alberi dei campi daranno i loro frutti. La trebbiatura durerà fino alla vendemmia e la vendemmia fino alla semina. Mangerete pane a età, abiterete tranquilli le vostre terre, vi sarà pace nel paese e dormirete senza che nessuno vi spaventi. Farò sparire le bestie nocive dal paese e spada nemica non passerà per le vostre contrade, inseguirete i vostri nemici e periranno di spada davanti a voi. Chiunque dei vostri ne insegue ne inseguiranno 100 e 100 di voi ne metteranno in fuga 10.000 e i vostri nemici cadranno di spada davanti a voi. Io mi volgerò a voi e vi farò crescere e moltiplicare, stabilirò il mio patto con voi, mangerete il vecchio frumento e sarete persino obbligati a toglierlo dai vostri granai, tanto sarà abbondante del nuovo. Stabilirò la mia dimora in mezzo a voi e mai vi prenderò in avversione, camminerò in mezzo a voi e sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo. Io sono il Signore Dio vostro che vi ho tratto fuori dal paese degli egiziani affinché non foste loro schiavi. Ho spezzato le catene del vostro giogo e vi ho fatto camminare a testa alta. le minacce per chi trasgredisce. Ma se voi non mi obbedirete, non praticate tutti questi miei comandamenti, se disprezzerete le mie leggi, l'anima vostra sdegna le mie prescrizioni, non eseguirete tutti i miei comandi e romperete il mio patto, anch'io farò altrettanto con voi, vi assoggetterò allo spavento, alla tisi, alla febbre, vi consumeranno gli occhi e la vita, invano seminerete la vostra semente, perché se la mangeranno i vostri nemici. Mi rivolgerò contro di voi e sarete sconfitti dei vostri nemici. Essi vi domineranno e voi fuggirete senza che nessuno vi insegua, e se ancora dopo questo non mi ascolterete, continuerò a castigarvi 7 volte di più per i vostri peccati. Spezzerò l'orgoglio della vostra forza e farò sì che il vostro cielo sia come il ferro e la vostra terra come il bronzo. La vostra forza si piegherà in vano, perché la vostra terra non darà le messi negli alberi della campagna i loro frutti. Levitico 26. Un Dio inutile, che si compiace di terrorizzare e minacciare. Egli pone un patto a cui chiede ossequio solo per pregustare l'attesa di quando egli ritiene che sia violato quel patto, per torturare e danneggiare i suoi schiavi. Questo è il messaggio del Dio dei cristiani agli esseri umani, il messaggio del Dio dei cristiani, il Dio degli ebrei, il Dio dei musulmani. Sentite il rombo dei carri armati in Palestina, dicono: io sono il padrone, devi essere il mio schiavo. Non c'è leucotea in questo fare, non c'è passione per il presente, non c'è costruzione che si proietti nel futuro. Il cristianesimo annienta col terrore e la distruzione. Il Dio padrone dei cristiani si ritiene perfetto e pertanto può distruggere il presente. Per lui non c'è nulla che valga la pena di favorire per costruire. Gli dei pagani sono proiettati per costruire se stessi e devono favorire il presente affinché questo si costruisca, si modifichi e si migliori. Per questo motivo Leucotea diventa un dio che accede all'Olimpo. Ella ha alimentato Dioniso. I cristiani arriveranno e distruggeranno tutto questo. Pertanto anche noi ci uniamo agli orfici per declamare l'inno: invoco Leucotea, figlio di Cadmo, demone Augusto, molto potente, nutritrice di Dioniso della bella corona. Ascolta Dea, custode del mare profondo, che ti allieti dei flutti, somma salvatrice dei mortali indegni, infatti è lo slancio instabile delle navi che corrono il Pelago, sola risolvi il mare, la sorte pietosa dei mortali, sui quali slanciandoci giungi amica salvatrice. Ma Dea padrona, essendo soccorritrice, vieni sulle navi dei bei banchi salvatrice con volontà propizia, portando agli iniziati sul mare un vento favorevole alla corsa delle navi. E questa era l'inno a Leucotea. E per finire questa sera faremo ancora un ultimo inno, e sarà l'inno Profumo di Palemone. E Palemone veniva onorato col profumo di incenso. Dice: compagno del gioioso Dioniso, che conduci i cori dei baccanti, che abiti i santi abissi del mare bagnati di frutti, ti invoco, Palemone, di venire benevolo alle celebrazioni conformi al rito, lieto del giovane viso, e di salvare gli iniziati e sulla terra e sul mare. Sempre infatti tutte navi erranti sul mare, al comparire di una tempesta, chiaro appari unico salvatore per i mortali, allontanando l'aspra ira sul frutto marino. Sono sempre i miei orfici, tratti dall'edizione di Lorenzo Valla, la traduzione di Gabriella Ricciardelli. Questo inno continua il precedente Leucotea. È il potere di essere che si prende cura del futuro nel momento presente. Palemone, figlio di Leucotea, è la forza degli dei che intervengono nelle contraddizioni a fianco di chi le sta affrontando. L'essere della natura, l'essere umano nel nostro caso, non è mai solo nell'affrontare la sua esistenza. La sua esistenza è all'interno di un insieme che lo spinge a trasformarsi in continuazione, ad affrontare le sfide della propria esistenza, ad inserire in questa la sua volontà, le sue determinazioni, le sue tensioni di vita. Queste manifestazioni vengono affiancate dagli dèi, perché da questa azione gli dèi traggono forza e nutrono queste azioni in quanto queste manifestano e li esprimono. Così arriva il soccorso, quando come navi erranti sul mare, al comparire di una tempesta, chiaro, appari unico salvatore per i mortali. Riuscire a superare una contraddizione ed uscire indenne per affrontarne un'altra sfida della vita. E che cos'è il trionfo per il pagano politeista? È la possibilità di mettere una sfida dopo l'altra. Non necessariamente di vincere le sfide nel mondo della ragione, però per perdere le sfide nel mondo della ragione e trovare la forza per rialzarsi ed affrontare un'altra sfida. Spesso è possibile soltanto per il soccorso degli dèi. Gli dèi soccorrono colui che si fa Dio davanti ad essi. Le mie azioni nella mia vita sono le mie celebrazioni che sono conforme al rito solo quando seguono le indicazioni di intento. Palemone affianca Dioniso nella costruzione della vita. Palemone permette a Dioniso di rialzarsi ad ogni sconfitta. Se io attraverso le fasi di trasformazione che Zeus ha stabilito attraverso Dioniso, Palemone viene evocato dalle mie azioni, costretto a camminarmi a fianco perché ogni volta che io finisco nella polvere lui allunga una mano e mi aiuta a rialzarmi. Sempre che io abbia abbastanza potere per afferrare quella mano. Da cosa è dato quel potere? Da come ho perso la sfida? Dalla passione che ho messo, dagli intenti che ho manifestato? Quand'è che allontano Palemone da me? Quando fagocito la mia sconfitta? Quando affermo, non ce la faccio più, aiutami? E imploro da sottomesso un aiuto affinché la mia disperazione sopravviva. Ma se io, cadendo, impreco, e contro il potere avverso che mi fece cadere, o contro la mia incompletezza che mi ha costretto a scorgere quanto avrei dovuto scorgere, allora Palemone mi affianca, e la mia caduta è un momento per ricostruire una nuova sfida. Questo modo di esistere non esiste nel cristianesimo. Nel cristianesimo l'individuo non determina mai... Ok, non determina mai se stesso, non è protagonista della propria vita, ma è uno strumento docile nelle mani del proprio Dio padrone. Se l'individuo cade sofferente, viene sconfitto, sarà il volere quale manifestazione del capriccio del suo Dio padrone che gli consentirà di alzarsi o di continuare nella sofferenza degli esseri umani. Ci gode quel Dio. Il Dio padrone dei cristiani usa il suo arbitrio e il suo capriccio per divertirsi a distribuire sofferenza agli esseri umani affinché si sottomettano, non essendo il cristiano un combattente contro il capriccio del suo Dio padrone. Per comprendere questo è sufficiente leggere cosa impongono di credere gli ebrei. Impone di non affrontare le tempeste della vita, ma di supplicare. Così si costringono le persone a non affrontare, ma a chiedere sottomissione. Dal libro dei Salmi, Salmo 70, dalla Bibbia: degnati, o Dio, darmi scampo, Signore, affrettati in mio soccorso. Siamo insieme, confusi e svergognati. Quanti vogliono togliermi la vita? Volgano le spalle pieni di rossore quelli che tramano la mia rovina. Voltino le spalle e siano svergognati coloro che dicono di me: ah! Ma gioiscano, che si allietano in te tutti quelli che ti cercano e dicono sempre: benedetto il Signore. Quelli che amano la tua salvezza: io sono bensì povero e meschino, ma tu, o Dio, abbi cura di me. Mio soccorso e mio scampo sei tu, Signore, non tardare. Bibbia, libro dei Salmi, appunto Salmo 70. Questo è l'invito a rinunciare a Palemone, per ridursi a supplicare. Questo genera la violenza per costringere gli esseri umani a rinunciare a Palemone, affinché costringerli a supplicare. Per comprendere questo è sufficiente leggere cosa impone il Gesù di Nazareth. Impone con tutta la ferocia manifestata nella storia agli esseri umani affinché siano costretti a rinunciare ad affrontare le tempeste della loro vita, trasformandole in un putridume nella quale supplicare. Beati i poveri di spirito, perché di essi il regno dei cieli. Beati quelli che piangono, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati i misericordiosi, perché otterranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati i pacificatori, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati quelli che sono perseguitati per causa della giustizia, perché di essi il regno dei cieli. Beati sarete voi quando vi oltraggeranno e perseguiteranno falsamente, diranno di voi ogni male per cagion mia. Rallegratevi ed esultate, perché è grande la vostra ricompensa nei cieli, così infatti hanno perseguito i profeti che sono stati prima di voi. Discorso della montagna, Matteo 5,3, cioè dovete distruggere la vostra vita per raggiungere la beatitudine. Bisogna trasformare l'umanità in bestiame, povero di spirito, costringerli a piangere, costringerli ad essere miti, costringerli a soffrire la fame, la sete di giustizia, costringerli ad essere puri di cuore, così li possiamo dominare. Bisogna costringere gli esseri umani alla pace affinché siano docili, mentre noi facciamo funzionare le camere a gas dei campi di sterminio, li massacriamo e dobbiamo esaltare ed elevare agli altari chiunque fa questo per noi. Questo è il grande progetto del cristianesimo imposto da Gesù di Nazareth. Le tempeste dell'esistenza ci sono per tutti gli esseri umani. Sta agli esseri mettere in atto le strategie per alimentare il Dio che cresce dentro di loro. I monoteisti impongono agli esseri umani di rinunciare a diventare degli dèi davanti alle tempeste della vita. Li costringono alla supplica, distruggendo l'intento, le determinazioni, la progettazione della loro esistenza e quanto hanno edificato nel corso della loro esistenza, trasformandoli in esseri miseri. È il vero progetto dei monoteisti, impedire loro di diventare degli dèi, capaci di affrontare la loro esistenza. Il pagano politeista affronta le contraddizioni della sua esistenza ed evoca Palemone ogni volta che stringe i denti e i pugni per risollevarsi dopo ogni sfida. Pertanto uniamoci agli orfici ed evochiamo questo fare divino che ci assiste nelle tempeste della vita, compagno del gioioso Dioniso, che conduce i cori dei baccanti, che abiti i santi abissi nel mare bagnati dai flutti. Ti invoco, Palemone, di venire benevolo alle celebrazioni conformi al rito lieto del giovane viso e di salvare gli iniziati sulla terra e sul mare. Sempre infatti alle navi erranti sul mare, al comparire di una tempesta, chiaro appari, unico salvatore per i mortali, allontanando l'aspra ira sul flutto marino. Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone e guardiano dell'Anticristo. E con questo vi ho letto ben tre divinità degli igni orfici, solo perché oggi è il 15 di maggio. Cosa c'è di strano il 15 di maggio? Niente, c'è solo che oggi è il 15 maggio 2003. Bene, visto che io vi ho esposto alcune divinità e alcuni fare del paganesimo politeista all'interno del commento agli igni orfici, do via alle telefonate e vi ricordo che le telefonate a Radio Gamma 5 è 049 700 700 e 049 700 838. Queste divinità di cui io vi ho parlato. Pronto?
Pronto, buonasera. Io di ascoltare volevo farti i complimenti. Te sei una persona preparata, però bisogna che ti spiegassi un fiammeio e robe.
D'accordo.
Pronto?
Sì, ti sento, vai.
Ecco, mi sento, vedo io o cosa vuoi?
Sì, sì, lo sento benissimo, solo che devo staccare il telefono perché altrimenti va in fischio.
Volevo parlare della partita ieri sera dell'Inter.
Lasciamo perdere
la secondo partita. Secondo me non va mio mettendo a
fuori. Ok, ciao. Per favore, lasciamo perdere la partita dell'Inter, perché questa è una trasmissione religiosa e parliamo soltanto di cose relative a quanto ho presentato. Le divinità di cui io vi ho parlato sono singoli aspetti di un insieme. Infatti gli inni orfici appartengono all'ultimo periodo dei presocratici dei neoplatonici, e rappresentano l'ultimo periodo anche gli oracoli caldaici. Pronto? Ciao!
Come ti butta?
abbastanza bene, diciamo.
A te come si butta?
Ben ben, abbastanza ben, insomma.
E in lista cosa ti sembra?
In lista?
Sì.
Ti ho scritto, sommato un po' che l'uomo amaro che l'ha fatta, che il sito là. È il putrido.
Sì.
Non è mia quella risettica, vera?
No, non è quello. Quel putrido o quei putridi o chi sarà, ci ritroviamo in tribunale.
Prima o dopo?
No, è già deciso, cioè nel senso che la polizia li ha già individuati tutti e adesso aspettiamo il magistrato, naturalmente.
Va bene. Niente, vuoi fare un commento veloce su quel che ti ha letto questa ultima trasmissione qua? Concorde sul fatto che il beatificare la miseria le solche in arte per tenere ben sotto controllo la gente. Non so te, ma mia miseria in vita mia lo provava. Fa schifo.
Sì.
Ma fa mega schifo. Pertanto noi non avevo mai catato niente da essere beatificata.
Sì.
Per cui,
Al massimo c'è l'eroismo per uscire dalla miseria.
Ma più che eroismo le faccio un culo così.
Esatto, quello è eroismo. Sì, quello è eroismo.
Beh, guarda, se sono buono di staccare un orario decente, sabato mi piacerebbe fare un salto a Gamido.
Guarda, anche a me mi piacerebbe che te venissi. Qua stanno ristrutturando la sala, per cui spero che sia bellissima. Non sarà bellissima, sarà quello che sarà, però vedo il presidente si sta dando da fare parecchio.
Una reggia con i lampadari e cristallo.
Gamma 5, gamma 5, 6.
Va bene, dai, ti saluto.
Grazie.
Va bene, ciao.
Pronto?
Sì, ma saluta Grisignano.
Dimmi tutto.
Ciao, niente, voi fatemi una domanda, no? Se te puoi darmi delle delucidazioni sulla Dea Vesta.
Ah, la Dea Vesta è Estia. La Dea Vesta è il fuoco.
Allora, adesso mi ti ascolto per radio. Grazie.
Va bene, ciao. Allora, la Dea Vesta è una dea dell'Italia centrale ed è una dea della stabilità. Era un'idea, la dea del fuoco, la dea della società che si difende. Cioè, esiste una se qualcuno conosce un po' le leggi della guerra, dovrebbe sapere che la difensiva è l'arte fondamentale della guerra, nel senso che queste posizioni abbiamo conquistato e non dobbiamo mai arretrare da queste posizioni. Ebbene, la Dea Vesta è quella che tiene queste posizioni, tiene il fuoco sempre acceso nel focolare, tiene il benessere nel sistema sociale. Dopo gli uomini possono migliorare, vieni Stefano, possono migliorare quel benessere, ma Vesta tiene quel benessere, meno di quello non si può fare, ed è praticamente Estia, la stessa dea del paganesimo greco, che dice praticamente meno di questo noi non lo accettiamo. Basta, più di questo non posso dire. Devo però chiudere le telefonate perché chiaramente qui c'è Stefano, anzi facciamo l'ultimissima. Pronto? Allora, io qui ho Stefano che sta per prendere naturalmente la regia. Franco, ti ho dato questa spiegazione della Dea Vesta, che poi è Estia, praticamente è una sorella di Zeus, è una delle divinità fondamentali, cioè sono quelle che non dobbiamo mai peggiorare il livello di vita delle persone. Questo è il senso di Estia e di Vesta. Bon, io vi do appuntamento per giovedì prossimo, che chiaramente non sarò in trasmissione perché sarò al lavoro, e no, ci sarò probabilmente, non so se è l'ultimo, solo l'ultimo del mese non ci sarò, e vi do appuntamento per la prossima comunque trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo. Se non ci sono io ci sarà Francesco, e vi ricordo che sabato sera alle ore 20:30 Radio Gamma 5, via Belzoni 9, Cadoneghe, Padova, ci sarà il secondo dibattito sul crogiolo dello stregone, la volontà. Ciao a tutti e a risentirci.